Buongiorno a tutti e benvenuti su Grigio, un podcast sull'attualità politica italiana. Ieri 25 settembre ci siamo recati a votare. Questo è stato il primo voto dopo il taglio dei parlamentari, che era stato approvato l'8 ottobre 2019 dalla Camera dei Deputati. Il 12 ottobre 2019 la legge costituzionale è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. I cittadini italiani poi si sono recati alle urne il 20 e il 21 settembre per votare, del 2020, per votare il referendum relativo a questa riforma e avevano confermato nettamente le scelte del governo. Quasi il 70% dei votanti si era infatti schierato a favore del taglio dei parlamentari. Per la Camera dei Deputati si è così passati da 630 a 400 parlamentari, mentre i senatori sono passati da 315 a 200. In realtà, per quanto riguarda la rappresentanza alla Camera dei Deputati, la situazione è rimasta pressoché invariata. Al Senato la situazione invece è cambiata leggermente, essendo la sua elezione su base regionale. Le più grosse regioni subiscono in termini numerici la riduzione più grossa. La Lombardia è passata da 49 a 31 senatori eletti, la Campania da 29 a 18 e il Lazio da 28 a 18. Le regioni che invece perdono di più in termini di rappresentanza, tema molto caro a chi sosteneva il no al referendum, sono l'Umbria e la Basilicata, che passano da 7 rappresentanti eletti ciascuno a 3, ben il 57% in meno. Perdono il 40% della loro rappresentanza la Calabria, il Friuli Venezia Giulia, l'Abruzzo e la Liguria, passando da 7 rappresentanti ciascuno a 4. Dopo queste elezioni si capirà quanto effettivamente questo taglio aiuterà per una maggiore funzionalità del Parlamento e quanti problemi porterà, se ne porterà in termini di garanzia di democrazia, per via dei nuovi equilibri che si creeranno sulla base delle nuove rappresentanze per regione, appunto. Siamo stati chiamati a votare seguendo le regole della legge famosa come Rosatellum. Questo nome deriva dal relatore, ovvero Ettore Rosato, che allora era esponente del PD, il 3 novembre 2017, quando la legge era stata appunto approvata. Questa riforma ambiva, unendo i due sistemi, il maggioritario e il proporzionale, cercando di ottenere i massimi vantaggi di entrambi, limitandone i difetti, a creare una formazione governativa stabile in grado di reggere l'intero mandato. Sostanzialmente mirava, unendo i due sistemi, a risolvere il problema della stabilità governativa. Come sappiamo, questa riforma elettorale non ha proprio centrato questo obiettivo. Gli italiani hanno già votato una volta col sistema misto previsto dal Rosatellum. Il 1 giugno 2018, infatti, veniva formato il governo Conte, sostenuto dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega. La durata di questo governo è stata breve, infatti, il primo governo Conte cade il 4 settembre del 2019. Già il 5 settembre viene però presentata una nuova formazione di governo, sempre con Conte come primo ministro, sostenuta ancora dal Movimento 5 Stelle, questa volta dal PD. Anche questa seconda coalizione regge poco. Dal 13 febbraio 2021, infatti, è salito Mario Draghi, un tecnico come presidente del Consiglio, che aveva però un'ampia maggioranza che andava dal PD ai 5 Stelle, dalla Lega, Forza Italia, Italia Viva, Articolo 1, Ambiente 2050, Ambiente 2050 e aveva anche l'appoggio esterno di Azione. Era rimasto fuori tra i grossi partiti, diciamo, soltanto Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Ma nonostante questo ampio schieramento a favore del governo, anch'esso ha dovuto passare il testimone prima del tempo stabilito, infatti ci siamo recati a votare ieri, il 25 settembre, appunto. E comunque, anche durante la campagna elettorale, precedente a queste ultime elezioni, tutti gli esponenti politici si sono un po' esposti contro il Rosatellum, anche nei loro programmi. Comunque si è parlato molto di modificarlo, di abrogarlo, ognuno appunto esponendo la propria idea, però diciamo che nessuno si è esposto in difesa sicuramente di questo sistema. Comunque, questo sistema cosa prevede? Essendo appunto un misto tra un sistema maggioritario, il sistema maggioritario è a turno unico, con collegi uninominali. Diventa parlamentare chi nel suo collegio ottiene più voti, uno per ogni collegio. Da questo usciranno, a breve, i nuovi eletti, che saranno circa un terzo del Parlamento italiano. Poco più di metà del Parlamento, invece, è eletto tramite il sistema proporzionale. Questo già di per sé ha creato un paradosso in realtà abbastanza evidente anche durante questa campagna elettorale, ma che era già stato evidente appunto durante le votazioni precedenti. Ovvero che all'interno del sistema maggioritario Le liste si sono sfidate singolarmente, mentre nel proporzionale hanno creato delle coalizioni. Questo ha creato delle situazioni in cui durante la campagna elettorale magari partiti appartenenti alla stessa coalizione si dichiaravano, diciamo, abbastanza contrari o comunque con punti di vista molto diversi su uno stesso tema. Poi vi è anche una parte del Parlamento, il 2%, che è stato eletto dai cittadini italiani all'estero con un sistema proporzionale su quattro circoscrizioni in cui è previsto il voto di preferenza. All'interno del sistema proporzionale il confronto è stato tra le coalizioni e le singole sigle che hanno superato la soglia di sbarramento nazionale. Con questo sistema elettorale misto, ogni lista è stata tenuta a presentare un programma e nominare un capo politico. Vi è stato anche inoltre l'obbligo, ovvio, di dichiarare eventuali alleanze con altre liste, il che porta alla costituzione di coalizioni. Dal momento che è stata dichiarata una coalizione che è valida a livello nazionale, le liste che si sono unite hanno dovuto obbligatoriamente presentare un unico candidato in ogni collegio plurinominale. Questo serve un attimo per introdurre il concetto di soglie di sbarramento, ovvero quelle percentuali minime che una lista singola o una coalizione ha dovuto raggiungere o ha cercato di raggiungere per avere diritto alla ripartizione dei seggi. In relazione sia alla parte eletta con sistema maggioritario che quello con sistema proporzionale, le soglie previste sono del 3% dei voti su base nazionale per le liste singole, mentre del 10% per le liste coalizzate. Solo per il Senato è stata prevista la ripartizione anche per quelle liste che hanno raggiunto il 20% dei voti in almeno una regione. Questo significa che una lista appartenente a una coalizione, se non è arrivata al 3%, non ha diritto ad alcun seggio per la parte eletta con sistema proporzionale. Vi è però da sottolineare che se questa lista ha raggiunto almeno l'1% dei voti validi, questi non sono stati eliminati o persi, ma sono stati distribuiti tra le varie componenti delle coalizioni che invece la soglia di sbarramento lo ha raggiunto superata. Per quanto riguarda invece la Camera dei Deputati, la divisione e la distribuzione dei seggi avvengono a livello nazionale e avverranno in più fasi. La prima prevede la divisione tra le liste singole e le coalizioni, quelle che hanno superato le soglie di sbarramento. In un secondo momento avviene invece la ripartizione interna alla singola coalizione tra le liste che la compongono. Giunti a questo punto, in cui è chiaro il numero di seggi attribuiti a ogni lista e coalizione a livello nazionale, si prosegue con la suddivisione proporzionale dei seggi a livello circoscrizionale. Per il Senato il funzionamento è uguale, prevede lo stesso percorso ma su base regionale e non nazionale come per la Camera. Per questo ultimo caso, relativo al Senato, sono istituiti una serie di collegi plurinominali. All'interno del sistema proporzionale, non è stato possibile esprimere una propria preferenza per via delle liste bloccate. L'ordine seguito per scegliere chi è eletto è l'ordine di presentazione stabilito dalla lista stessa. Sostanzialmente il cittadino per la parte proporzionale ha dato il suo voto alla lista o alla coalizione, non al singolo candidato, e quindi i candidati sono stati nominati direttamente dalla lista. È stata esclusa quindi la possibilità di voto disgiunto. La scelta è stata dunque tra due possibilità: o si metteva la croce sul simbolo della lista e quindi in automatico questo voto andava al candidato uninominale collegato, oppure l'elettore poteva apporre una croce sul nome del candidato uninominale e questo suo voto è stato distribuito tra le diverse liste unite in proporzione ai voti presi nel collegio. Interessante anche come, diciamo, le regole che hanno garantito un certo equilibrio di genere. Per la tutela appunto dell'equilibrio di genere, i candidati nei collegi plurinominali sono stati presentati obbligatoriamente in ordine alternato per sesso. Essendo che si è eletti seguendo l'ordine di presentazione che presentano le stesse liste, è palese come questo obbligo ha garantito una certa parità di genere. Sia per le candidature uninominali che per le selezioni dei capilista, un genere non poteva essere rappresentato per più del 60%, sempre per garantire una certa parità di genere. Comunque, oggi, lunedì 26 settembre, non sarà immediatamente insediato un nuovo governo. Vediamo un po' cosa succederà nei prossimi giorni. Il 13 ottobre entrambe le Camere si riuniranno a formare l'Ufficio Provvisorio di Presidenza, la Giunta delle Elezioni Provvisoria e soprattutto eleggeranno i due nuovi presidenti di Camera e Senato. Prima di questo incontro, sia a Palazzo Madama che a Montecitorio, avverranno le foto di rito e una serie di adempimenti burocratici della nuova Assemblea parlamentare eletta. In teoria sarà Giorgio Napolitano, membro più anziano del Senato, a guidare la prima seduta appunto in Senato. Per le Camere sarà invece Fabio Rampelli, ovvero il vicepresidente più anziano per elezione tra quelli della legislatura precedente. In entrambe le Camere, appunto, il 13 ottobre si voterà a scrutinio segreto. Sarà una votazione unica per entrambi i rami del Parlamento. Cambiano i requisiti necessari ad ottenere la maggioranza. Per la Camera dei Deputati servono al primo scrutinio i due terzi dei componenti della Camera stessa, dal secondo invece i due terzi dei voti, annettendo però anche le schede bianche, in favore della maggioranza. Al Senato invece è richiesta una maggioranza più facile da trovare, perché serve per regolamento la maggioranza assoluta dei voti dei componenti dell'Assemblea nei primi due scrutini. Qualora i primi due tentativi andassero a vuoto, durante il terzo basterà la maggioranza assoluta dei senatori presenti. Ma se anche al terzo non si trovasse la maggioranza, il Senato durante lo stesso giorno procederà con un ballottaggio fra i due candidati che abbiano preso più voti nel precedente ballottaggio. A questo punto basta la maggioranza relativa. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano anagraficamente. Segue la scelta dei parlamentari riguardo al gruppo parlamentare che sceglieranno, scusate il gioco di parole. In teoria, il 10 ottobre i nuovi parlamentari entreranno a palazzo. Il regolamento dice che alla Camera dei Deputati, per costituire un gruppo, servono 20 deputati, al Senato 10 senatori. Vi sono comunque possibilità di deroghe. Chi non sceglie alcun gruppo converge in quello misto. Il giorno prima dell'avvio delle consultazioni, i leader dei partiti politici e i rappresentanti delle coalizioni formano appunto i gruppi parlamentari e ne eleggono un capo. Questi capi dei gruppi parlamentari formano le diverse delegazioni che andranno alle consultazioni al Quirinale. Sergio Mattarella darà a questo punto avvio alle consultazioni. Se dopo le consultazioni non è stata trovata una possibile maggioranza, il capo dello Stato dà un mandato esplorativo. Tendenzialmente, lo concede uno dei presidenti delle Camere al fine di avviare lui stesso delle consultazioni per trovare una maggioranza. Qualora invece le consultazioni di Sergio Mattarella avessero esito positivo, chiamerà al Quirinale il presidente del Consiglio indicato dai gruppi politici. Di solito, anzi quasi sempre, chi è chiamato accetta con riserva, avviando anche lui ulteriori consultazioni con i gruppi parlamentari per verificare nuovamente il sostegno a un suo ipotetico governo. Se troverà la maggioranza, allora scioglierà la riserva, salirà al Quirinale e presenterà la lista dei ministri al capo dello Stato. Questi devono essere nominati tramite decreto del Presidente della Repubblica. Nella ipotetica situazione in cui vi sono intoppi, in cui non vi sono intoppi, scusate, a questo punto, la nuova squadra di governo si recherà nel salone della festa del Quirinale per giurare nelle mani del presidente. A livello simbolico in Italia avviene la cerimonia della campanella. Questo è lo strumento con cui si dà il via ai consigli dei ministri. Per questo il suo passaggio dalle mani del presidente del consiglio uscente a quello appena nominato segna un po' il passaggio dal vecchio al nuovo governo. Solo a questo punto il Presidente del Consiglio si rivolgerà alla Camera e al Senato per ottenere la fiducia. L'articolo 94 della Costituzione esplicita che il nuovo governo deve ottenere la fiducia di ambedue le Camere e che la mozione di sfiducia, qualora si volesse presentare, deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di 3 giorni da quando viene presentata. Questa è un po' la situazione appunto dopo i voti, dopo la votazione tenutasi il 25 settembre. Vedremo poi come si evolverà la situazione, cercheremo di seguirla quotidianamente, giorno per giorno, andando ad approfondire i temi principali dell'azione parlamentare italiana.